Allora, oggi per i registratori 19, come? Anzi, ah, sì, ok, vai tu. Il più alto in grado, vai.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e così sia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti anche noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, così sia. In onore della Madonna del mese di maggio, Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Allora, per i registratori, sabato mattina 19 maggio 2018, e fa parte del ritiro di fine anno, no? Allora, io penso una cosa, che il poco numero è dovuto allora sicuramente il fatto che qualcuno rimarrà a dormire, quindi verrà dopo. Intanto noi cominciamo, perché mi è stato detto a mezzogiorno di finire. E non so perché, ma che c'è a mezzogiorno?
C'è l'incontro.
Le cocche cosa?
Condivisione con le cocche, dialogo in cambiato, condivisione.
Ma chi lo conduce?
No, non è nessuno,
benissimo.
No, condurrà sua anima.
Vabbè. Io penso una cosa, che quello che diremo oggi qua, a parte il titolo, qualcuno mi dirà, io già lo so, o a me non è mai capitato. Allora, facciamo un discorso introduttivo e mi ci metto anche io in mezzo. Noi siamo esseri che si ammalano della stessa malattia, quindi se io dico, oggi facciamo un discorso sulle possibilità di infezioni, rischi da HIV, nessuno può dire a me non capiterà mai, perché siamo tutti esposti a una trasfusione, un contagio di altro tipo, e ad aggiornarci su questa cosa qui. Io non mi prenderò mai l'epatite, dipende quale, perché vai a mangiare le cozze in un ristorante dove, no? E te prendi questa cosa qui. Quindi il fatto di a me non è mai capitato non è un discorso formativo, è un discorso invece formativo dire, nonostante sono sicuro che non mi capiterà mai, è meglio che mi aggiorno su questa cosa qui, cosa che mi è stato richiesto, non è una mia idea, eh. A marzo ho avuto il mandato a dire, tu a maggio parli di questa cosa e chiaramente cerca di fare qualcosa che può essere utile anche per la tua esperienza. E allora vi posso dire che in effetti gran parte delle coppie che ho avuto il piacere di aiutare, qualcuna o molte avevano difficoltà dovute, la causa iniziale era loro, la responsabilità giustamente loro, ma un cattivo rapporto con le famiglie di origine. Cattivo non significa brutto, cattivo significa viziato, un rapporto che è come? No, e non va bene, non è sano, un rapporto che non si vede né dall'esterno né dall'interno, lo vedi solo nelle cause dopo, quando vai a ricostruire tutta la storia. E qui ognuno di noi può pensare, ma io ho avuto dei bravissimi genitori, quindi non ho avuto un cattivo rapporto, la mia crisi matrimoniale dipende solo tra me e mia moglie e mio marito, verissimo, sono d'accordissimo, ma qualcosa forse è stato disturbato anche non dalla famiglia di origine, perché i nonni, ma voglio dire, sono liberi di fare, ma che male fa? Fa male più che altro come uno poi non cambia il rapporto con la famiglia di origine. Quando facciamo i corsi del matrimonio, il sacerdote, il vecchio parroco, si sgolava e diceva un qualcosa che non capivamo, ma non capivo nemmeno io, e diceva, mi raccomando, è scritto anche nel Vangelo, la famiglia, la coppia se sposa se ne andasse via, no, più lontano possibile. E io non capivo, perché io gli dicevo, ma perché non posso andare a pranzo una domenica? non posso andare a pranzo una domenica? Dice no, un'altra cosa ancora, e andava a capire, e poi alla fine incomincio a comprendere soltanto ora cosa voleva dire lui, incomincio a comprendere, significa che è non staccarsi, perché io voglio dirti una cosa, c'è un movimento di cui non faccio nomi da anni, patologico, spirituale, un movimento che dice appena entri qua da noi non devi più parlare con tua madre e con tuo padre, non faccio nomi, tanto siamo registrati, no? Sì, lo chiamano il manicomio di Dio, no? Pieno così, seppo, pieno di gente che gli piace tanto questa cosa, io ho detto scusate, ma è normale? È normale che non devo parlare con mio fratello, con mia madre, con mio padre, perché entro in un cammino, va, un percorso, come lo chiamano loro, cambiamento di vita. Quindi un po' il rapporto dei genitori cambiato non significa non li voglio più vedere, e nessuno ha detto non devi andare più a trovare tua madre, anche perché mi sembra che Gesù, finché c'era in vita, stava sempre con sua madre, quando anzi se la portava presto, no? Mi sembra. No, io non sono un esperto di teologia, ma mi sembra di aver sentito tante catechesi e formazioni in cui stava sempre accanto quando si mangiava e si beveva, no?
Pure sulla croce,
vabbè, quello. Al funerale ci stiamo tutti, dico prima proprio, le cose belle ci stava sempre, abitava, stava lì, mi sembra anche accanto, mi sembra accanto, no? Dall'altra parte, no, che mi vergogno, no? Come fa mio figlio quando andiamo a scuola a fare le cose con lui, a volte una, tu vai da là, io vado per qua, scusa ma...
Vivevano lì nella stessa casa.
La stessa casa, no? Quindi un po' la trasformazione è a più livelli, è a più livelli. Ora non mi interessa oggi fare l'analisi dinamica di tutte le trasformazioni di livelli di famiglia da 100 anni adesso, mi interessa dire quali ripercussioni gravi abbiamo nella coppia quando la famiglia di origine non è ben divisa da quella che si sta creando. Io vedo rapporti di fidanzamento a volte tra figlie femmine e i genitori, fidanzamenti. Vedo dei rapporti simbiotici al limite dell'assistenza infermieristica tra figli maschi e mamme, no? O vedo spose giovani difendere il papà di fronte al marito come se fosse veramente il nuovo marito, difendere anche quando ci ha torto, non ti permettere mai di parlare di mia mamma, non ti permettere mai, sì sì, io d'accordo, ma la coppia sta litigando per altro, queste sono coppie giovani, eh? Ora questo mi è stato richiesto per le coppie giovani, ma mi è stato richiesto per tutte le coppie, perché in qualche modo noi portiamo un modello delle famiglie con cui abbiamo vissuto. Ce l'ho con i maschietti che a volte vedono nella sposa, se non hanno superato quel classico modello di attaccamento infantile, la vogliono il clone di propria madre, se è stata una madre buona. Questo detto da, in terapia, da maschietti. Mi pensavo che era come mia madre, invece non lo è, e io dico, e meno male. Allora abbiamo più cambiamenti a livello individuale, no? Nel matrimonio sembra quasi io mi devo atteggiare, devo cambiare da sposo. Tony mi guarda, ma tu hai 55 anni, giusto? No. 58 anni? Dai, ti guardi bene. Come fai a essere così bello con 58 anni? Come fai?
Vabbè. Domenica.
Domenica, auguri. Vabbè, parte la parentesi, ma non sei un giovane sposo. Eppure le trasformazioni che abbiamo sono continue. Se io ti incontro qua o ti incontro per strada, può darsi che incontro lo stesso Tony. Ma di regola, molte volte noi vediamo persone che, a seconda di dove li metti, cambiano atteggiamento.
Dal contesto.
Sembra quasi che, sempre in un contesto matrimoniale o spirituale, sembra quasi che devo cambiare anche il modo di camminare e parlare. Sembra che nella crisi mi devo comportare da uno che ha crisi, e quindi cambio anche il volto. Da tradito, da traditore devo cambiare atteggiamento. Perché questo contesto è così importante? E non lo è per le famiglie di origine. Sembra quasi che entrano prepotenti. Guardate, io sono molto innamorato della figura dei nonni, molto, molto, anche dei nonni nuovi, giovani. Ormai i nonni ci abbiamo. Quanto sei tu? No, tu non sei giovanissimo.
Giovane.
Io ho avuto...
Sono una nonna recente, diciamo, giovane in quel senso.
Sì, ho capito, ma è entrato, mi ricordo, 10 anni fa, apro la porta di studio, c'era sto bel signore di 45 anni, molto bello, capelli neri, alto, palestra, molto faceva un lavoro interessantissimo, mi fa: ah, tra tante cose sono anche nonno appena adesso, cioè lui si era sposato a 19 anni, quindi è strano da vedere.
Io ho conosciuto una nonna, cioè la nostra amica, una nonna di 39 anni.
Quindi un po', invece nel mio immaginario ho il nonno anziano, no? In bianco e nero. In bianco e nero che fa il nonno, chiaramente in tutti i modi possibili. Quindi io toglierei da questo discorso i nonni, metterei il legame tra me sposo o sposa e un legame che non ho cambiato, me lo porto appresso da quando sono nato, che non l'ho mai cambiato perché mi faceva comodo. Ho visto liti furiose tra sposi dicendo lui a lei, e non vi immaginate i burini o i volgari, cioè persone con lauree, medici, avvocati, dire lui a lei: tu se vuoi parlare ancora con me devi andare da mia madre a chiedergli scusa. Cioè, io voglio dire, secondo voi è normale una frase così? È normale, io ho detto, per quanto me la descrivi e poi aver detto, è normale. Il livello interpersonale, qui stiamo al limite del manicomio, il livello interpersonale. Posso chiedere a una persona, vuoi andare d'accordo con me di andare a chiedere scusa a un'altra persona?
Scusa, sono maturi.
Hanno un'età matura,
L'età.
Hanno un'età matura e hanno lavori di responsabilità.
Non c'è tanto.
No? Quando poi, siccome io sono un rosicone di natura, quindi non ci sto a perdere, sono andato a fondo. Sta mamma, nonna, c'ha pure torto. Quindi tutta sta scusa si è inventata lui. Ha detto: guarda, c'è pure torto.
È una scusa.
E a livello gruppale e sociale. Certo. Ciao. Abbiamo saputo che fa il compleanno quando fai. Tra poco abbiamo saputo. Prepara il regalo, Vabbè. Quindi le famiglie sono dati anche soggetti a cambiamenti. Purtroppo passano 30 anni di matrimonio e la famiglia non è cambiata. È rimasta quella prima del matrimonio, cioè ognuno ancorato al suo passato. E quindi sì, ancora c'è stato un linguaggio, le mie cose, i miei desideri, le mie angosce, i miei amici, tutto quanto, ma non siamo ancora su noi, nonostante passano 30 anni di matrimonio. Possono morire i genitori, ma se il legame è viziato rimane tale. Io infatti spero, consiglio sempre alle coppie che mi portano questo problema, dire: risolvi il problema prima che ti muori la mamma o il papà anziano, risolvi il problema. Non lo risolvere dopo, perché dopo ti scoppia una bomba in testa che nessuno ci può mettere mano. Purtroppo è capitato un sacco di volte che muore il genitore odiato, a volte anche quello, prima di, non dico una riappacificazione, ma no, una parola, un dialogo, senti, andiamo avanti, così muore prima di tutto questo in testa della persona, che sembra quasi avesse aspirato tutta la vita alla morte di questi genitori, scoppia una bomba. E una bomba scoppia sempre in negativo, non c'è mai un cambiamento evolutivo, sempre involutivo. Abbiamo le cose più pazze. La cosa che racconto sempre, voi già la sapete, è sempre la stessa. Ce l'ho in testa, ho avuto un trauma, non l'ho seguita io, l'ho seguita un'altra persona, ma una coppia con tre figli, lei muore suo papà, improvvisamente, di malattia, ma improvvisamente non aveva mai risolto nulla questo papà, rimandava, impazzisce, e quello che ho ricordato l'altra volta qui, va con tutti, ma non è che si fidanza al parcheggio, le cose, non è una prostituta, è proprio impazzita. Il marito chiaramente si vuole impiccare un po'.
Non capisco la connessione,
è che gli si è scombinato tutto, perché il legame era talmente forte.
Con altre cose
devi preparare prima, c'è una formazione, lei aveva sempre rimandato: non toccate questa cosa qui, non toccate questa cosa qui. Alla fine la sfortuna è quella lì che sei insidiata ed è morto prima. Ora va un po' meglio, è vero, va un po' meglio, ma inizialmente sono stati dei mesi brutti, specialmente per il marito complice di questa storia, perché lei rimandava, ma lui non si è mai puntato a dire: senti, prima la risolvi è meglio, perché avevano anche delle conseguenze anche in casa di questo. Lei era dura anche con lui, odio il papà,
odio
il maschio, odio te in qualche modo, quindi te faccio passare una. Queste cose accadono anche al contrario, l'uomo verso la donna. Se io ho il mito di mia madre, santa donna, no? Perfetta, lei è la perfetta, la voglio bene, non come la tua, e tu sei distante da questo, io ti distruggo in qualche modo, ti lascio come voglio, ma non te ne faccio anche a te passare una. Questo capita ancora più spesso. Senza che ci dilunghiamo, qui è soltanto per accompagnarci qua in questa sala buia, no? Ma ciascun membro della famiglia evolve, cresce e si trasforma nel tempo. Pensate se questo non accade. Pensate se questo non accade. Io vado avanti, studio, faccio sport, sto attento, mi piace fare un percorso dei 5 comandamenti, mi piace fare la vita, e tu rimani ancora quando stavi ad abitare con la tua famiglia. Allora qualcuno ci prova a fare il furbo e dice: "Sì, ma io ho avuto una brutta infanzia, no? Nessuno mi ha mai dato nulla." Sei sempre ancorato a quel rancore che nessuno ti ha dato nulla, e quindi tu non stai dando nulla. Stamattina proprio alle 8 è entrata una donna e mi fa: "Ma lo sai che mia mamma, fino a quando mi sono andata via di casa, mi ha sempre detto no su tutto? Ma te perché faceva questa operazione?" E la mamma gliel'ha spiegato: "Perché io non ho avuto mai nulla." Allora, vedete come si trasforma questo incontro? Non è sempre un qualcosa di dire qualcuno che sbaglia, è qualcuno che ripete un qualcosa all'infinito. Ora, anche lei sta facendo così con il marito e i figli. Gli dice no, andiamo avanti, penso per 50 anni. Quindi si assecondano le trasformazioni a livello cognitivo, fisico ed emotivo. Io dico sempre alle persone, quando uno... non dobbiamo diventare ipocondriaci, ma un po' attenti al fisico, sì. Io ho sposato un uomo, non ho sposato una palla.
Trichetto,
no? Cioè,
perché forse le troppe trasformazioni...
No, un minimo di attenzione, no?
No, che l'altra persona poi tutte...
Dico, ho sposato che pesavi 50 kg, io pesavo 2,40.
Perché già giustamente una cambia emotivamente, quindi...
No, troppo no, troppi cambiamenti, no, e troppe cose, il troppo non va bene, anche il livello cognitivo, cioè ti ho sposato una maniera, come hai detto tu, non troppo insieme, poi sei buddista, induista, cattocomunista, poi sei tutto, no? Sì. Sì.
È un'interferenza proprio, perché... Queste sono delle osservazioni molto profonde, però se uno volesse attingere a una specie di salda d'allarme immaginare per risolvere questi problemi, la coppia certe volte non se ne rende neanche conto della
vero, situazione. Ma te lo fanno notare gli altri.
Pescare,
le famiglie di ora, un papà che vede la figlia che si sposa ed è un papà forse emotivamente sensibile, molto attaccato, c'è una figlia unica, si sposa, ragiono da padre di figlio unico, se mio figlio un giorno si sposa, io mi devo un pasticcà, c'ho già pronta la scorta, perché dico, sono contento per lui, ma non sopporto il cambiamento di, mi viene in mente quando era piccolo, la mano, questi discorsi qua, penso che ci distruggono, no? C'è una poesia che dietro all'asilo a lui, noi lo facciamo come scherzo a volte, no? Diciamo agli ospiti se hanno figli, mi leggi questa poesia dall'inizio alla fine, ma non devi piangere, mancare una delle righe, perché è una cosa, penso che un delirio che vai proprio a creare un mondo affettivo che non esiste. Allora incomincia così: mi ricordo uno stare nel palmo della mia mano e questa mano stampata non è più la, guardate, già mi inizio a così, cioè non è possibile, no? Allora io penso una cosa: se noi andiamo avanti così perdiamo il senso della realtà, perché voler bene non è creare una musica di via col vento, pensare poesie e commuoverci per qualcosa che cambia. Voler bene è più che altro pensare a noi anche, che tra un po' arriva uno tsunami, che può essere un matrimonio di un figlio, o può essere la morte di un genitore, o può essere la coppia in crisi, no? O tu non puoi stare più con me, questo tsunami che arriva. Ma non mi sono preparato un po', perché questi incontri, ma mica sono per farci del bene, eh? Io non do diplomi, voi non lo date a me, sono soltanto per, ci prepariamo, se viene un'onda anomala, qualcosa saprò fare o pensare, arriverà, pure una schizzatina, uno spruzzatino in faccia, arriverà, è prevenzione, come faccio io a prevenire una febbre? Non lo posso evitare la febbre, posso, il vaccino lo diamo solo agli anziani, ma noi mezza età, come facciamo per la fede? Beh, mangio sano, dormo un po' di più, sto un po' attento, e se mi capita l'influenza devo essere pronto a rimanere a casa, a letto, perché a volte c'è libera attività, vado lo stesso pure con 40 di febbre, eccolo, no? Ecco, me ne stavo da al creatore prima del tempo. Secondo voi il mio è un atteggiamento maturo? Penso di no, ci siamo? E a livello gruppale e sociale è qualcosa di complicato, interpersonale lo lasciamo un attimo da parte, perché noi siamo fatti di relazioni. Gruppale significa che all'interno della famiglia intervengono cambiamenti importanti anche in seguito alla trasformazione della sua composizione, del contesto sociale e culturale di cui fa parte. Se io sto in una comunità parrocchiale in cui vogliono solo famiglie normali, come loro le definiscono, viste da me queste comunità, cioè la coppia che non c'ha problemi, la coppia felice, sempre camanina, uniti coi figli, magari tre, perché se ce n'è uno, se uno che ha problemi fisici, no? Forse non c'è, ok? Tre figli, la manina, percorso di coppia, magari sono neocatecumenali, no? Magari tutti in quadrini, quella è la famiglia cosiddetta normale. Sentito da un formatore di della mia prefettura, che spero di incontrare più, perché sennò lo sopprimo, perché famiglie normali, detto a me, io ti dico, tu di famiglia non stai parlando di famiglia, parli di qualcosa che non esiste. La famiglia di per sé ha problemi, appena la crei, tu crei un qualcosa che ha problemi. Se mi metto a lavorare con i colori e la pittura, mi sporco, no? Un po', giusto?
Certo.
Ok, se mi metto a suonare, voglio diventare un concertista, devo mettere in conto che qualcosa perdo, perché mi dedico a qualcosa che non viene capito. Se mi metto a fare il meccanico, mi sporco di grasso. Io ho avuto un paziente, simpaticissimo, devo dire simpaticissimo, era alto 2 metri e pesava 180 kg, chiamato Paolone, no? Aveva un problema lui, che se lo insultavi te menava, poi dopo lui ti portava all'ospedale lui, perché si pentiva. Allora ha avuto 3 cause penali, no? Perché Paolone, gli ho detto, era buono come il pane, ma non gestiva quel vincolo di, no? Di aver fatto gli belle corna e macchia, lui scende e ti danno uno schiaffo, però è uno schiaffetto suo, entrambe che ti arriva. Poi si pentiva, ti veniva a casa, ti portavi i fiori, stava lì finché arrivi, non andava bene, è stato arrestato anche un po', no? Mi dispiace, però lui aveva un altro tipo di problema anche oltre a questo. Faceva il meccanico, chi andava nella sua officina diceva: sembra di stare in un hotel a 5 stelle, non c'era una macchia di grasso, una macchia di grasso da nessuna parte, puzza di ammoniaca, sentite, no? Cioè tutte le chiavi ben attaccate, lui era sempre pulito perché c'era i guantini. Ho fatto: scusa un secondo, vedi che c'è qualcosa che non va, c'è una distorsione in mano. Infatti anche in casa era un casino, se seminavano tutti, perché la moglie pure era un armadio, quindi non pensate che era un fringuelletto. Per dire cosa? Che il contesto sociale ha bisogno di un certo tipo di significato del contesto, non posso fare il meccanico e non sporcarmi. Quindi la famiglia normale è un delirio di questa persona e di tante altre persone. Se io creo una famiglia, inizio a sporcarmi le mani, se no lascio perdere. Ora dico, se io già l'ho creata, nessuno mai ha avvertito di questo. Ho capito, iniziamo a vedere che nella ferita, nel sporcarmi le mani, posso vedere una risorsa. Uno vuole fare lo psicologo? Allora, chiedetevi come mai a psicologia, in tutte le facoltà d'Italia, 99% sono donne. 3 maschi eravamo, 2 gay e io. Posso essere gay, no? Cioè, chiediamoci anche questo. Perché il 99% va lì per avere la fantasia di curare se stessi.
Ma in genere chi affronta la psicologia?
In genere sì, ma c'è una cosa.
Qualcosa di profondo.
Il problema qual è? Riesci a risolverlo lì studiando? O in qualche modo te lo porti appresso pensando che studiare soffochi la volontà di guarire?
Perché più donne?
Più donne perché la complessità femminile, anche la forza, ovviamente è più ricca dentro il cervello, no? È più forte, quindi è più forte anche nel sviluppare delle fisime, no? Delle cose da risolvere.
Ah sì?
Certo, la complessità è più complesso. È più complesso.
L'uomo ha meno.
Se io compro una macchina.
Ha meno fisse mentali.
No, fisse mentali. La voglia di risolvere è di meno.
Non superficie,
sì, è un po' più ridotto. Se io compro un'automobile modernissima, no? C'ha tutto, multifunzione, no? C'ha tutto, e chiaramente ogni tanto è la cosa, il filetto, la spia, il meccanico, devo chiamare. Se io compro una vecchia macchina del 59, ho il carburatore. Vabbè, non stesso. Quindi la donna secondo me è più forte, più complessa, più intelligente, ha più neuroni, fisicamente anche più bella, fisicamente è più forte, i muscoli sono più forti, la donna non è che è più debole, è
più
voglia di risolvere. La donna perché non va a fare certi tipi di sport, ma sono più forti. Le donne che ho incontrato io che facevano certi tipi di sport, bellissime donne, ma non ti avvicina, chiaramente ti facevano volare come cornetto quando lo lanci, no? Quindi un po' anche la voglia di risolvere è maggiore, già cominciano a 16 anni a pensare alle relazioni, il maschietto ci mette un po' di più. Chiaramente il contesto sociale ci pone pure questo. I miei pazienti sono tutte donne, c'ho qualche uomo che viene ogni tanto, sono tutte donne, con la volontà di risolvere, il maschio dice ma che gli fa? No, vado avanti così, finché...
Anche perché il maschio magari non accetta. Possono essere un po'
dure
andare a farsi aiutare.
È pur vero questo, sì. È pur vero pure un'altra cosa, che quando avevo 22 anni avevamo l'esame di sessuologia clinica e quindi te costa comprare i libri a voglia chissà che trovo, no? E compro due libri. Uno era la Cabala, le perversioni femminili, alto così. Poi compro le perversioni maschili, alto così. No? Allora dice, allora è più sano l'uomo. No, quelle maschili sono di meno e sono più brutte anche, sono quelle che conoscete tutti. Quelle femminili è stata una delusione, perché io chissà che mi pensavo, oh che trovo qualcosa di eccetera. No, è tutto basato sulle relazioni. È un libro di perversioni di relazioni. L'aspetto sessuale passa in secondo piano, genitale passa in secondo piano, è tutto basato sul cervello che vuole manipolare un altro tipo di cervello, a suo modo e consumo. E ci riescono bene, ci riescono benissimo. L'arte manipolatoria è femminile, non è maschile. L'uomo ci prova ed è patetico. La donna ci riesce bene a manipolare. Anche a manipolare quindi bene. Tant'è vero che le migliori psicologhe sono donne, le più brave. Questo tocca anche dirlo. Quindi un sistema familiare che cambia eventi esterni e interni, nascita di un figlio, lavoro, matrimonio e pensionamento. Secondo voi, una coppia di genitori che ha i figli che stanno attraversando questi cambiamenti, quanto peso hanno?
I figli?
No, ho sbagliato a esprimermi. Una coppia di nonni, diciamo così.
Di nonni.
Di genitori che vedono i figli che si sposano e attraversano questi cambiamenti, figlio, lavoro, matrimonio e tutto quanto. Quale peso hanno? Quale influenza possono avere, secondo voi?
Possono o no?
Come le pare? Hanno, possono. Quanto ne hanno?
Secondo te non avere, ma non devono
avere. Ti rispondo dopo? Prima facciamo quanto secondo voi hanno influenza. Non in queste scelte, durante le scelte. No?
Cioè, mia figlia si sposa, nasce un figlio, questo?
Nasce un figlio, vogliono avere un figlio, o vogliono cambiare casa, o vogliono cambiare lavoro. Quanto i genitori nostri hanno influenza in questa scelta che dovrebbe essere di coppia?
Dipende dai genitori.
Per esempio,
dipende dalla coppia.
Dalla coppia, dai genitori.
L'influenza c'è per forza.
Beh, sì, penso che qualcosa i nonni dica. Cioè, poi quanto ci sia stato.
Può essere un consiglio. E posso accettare.
Io mi sto.
Partiamo
al contrario. Ha ragione Tony quando dice, ma devono. Partiamo al contrario allora. Io mi sto programmando a 47 anni per arrivare a essere un nonno che vuole bene e dà una mano, ma non entra mai in collisione sulle scelte di una coppia. Mi sto programmando per questo, non ci riuscirò. Quindi sto cercando di farmi da parte, no? Nelle scelte di eventuale coppia. Poi ancora devono passare 30 anni fino a che farò il nonno, c'ho tempo, ma voglio essere vicino, ma non voglio essere colui che rovina.
Invadente
a fin di bene, perché parte sempre dal bene, nessun nonno è cattivo, parte sempre però da una disattenzione, e la colpa non è mai dei nonni, perché non fanno nulla di male a nessuno. Danno una mano, a volte sono scambiati per babysitter, i nonni. per babysitter, ma tu puoi lasciare un figlio a tua nonna, a tua madre tutto il giorno, come se poi non c'è niente da fare? Dice, a me fa piacere, sì, ho capito, ma non per 3 anni, tutti i giorni, e dopo vai sempre a mangiare lì da...
No, no.
Io dico, è carino, è bello, perché magari se ho una coppia di nonni pensionati non c'è niente da fare, ma anche lì non andrebbe bene, perché la coppia di nonni è una coppia di sposi che ha bisogno anche di una loro intimità e di progettualità. È complicato il discorso, perché ognuno poi ragiona a secondo quello che sta vivendo, no? Io dico però, una coppia di sposi a qualunque età è una coppia di sposi, non può essere una coppia di babysitter. Hanno fatto un bel film che non ho più trovato proprio, è con Birnalisi, è un film del 92 credo, 94, in cui lei è la nonna e sposa, però non vive più col marito, perché devono dare una mano, uno ha un figlio, uno ha un altro, e si incontrano di nascosto, perché molto bello, non l'ho più trovato perché non mi ricordo il titolo. Altri eventi possono essere una malattia, incidente, vincita sulla lotto che non capita mai, morte precoce, disastro naturale, sfratto, hanno messi tutti, di tutto e di più. Ma il cambiamento principale sta nell'io, nel dimenticarmi che accanto ho un coniuge e non ho una persona qualunque. Qualunque cosa mi faccia rimane coniuge. Ieri stavo al gruppo dei separati, ultimo incontro, poi se ne parla a ottobre e vedremo come farlo. E sentire una giovane separata di 35 anni parlare di una sua ideologia del dolore, del matrimonio, della separazione, aveva risolto tutto, aveva perdonato il marito, aveva fatto, allora torni con lui, no, che perdono è, mi chiedo chi ti ha messo in testa, no? Dice, io ho perdonato, non ce l'ho con nessuno, ho capito, voglio star sola, mi sto ricostruendo, meno male che mi hanno accolto un gruppo spirituale, hanno tolto, meno male, sì, ma cosa hai capito di tutto questo? Ho capito che parla solo di lui che ha sbagliato, no? Ha fatto tutta un'ideologia sua, ma a quale cambiamento appartiene questa persona, secondo me, se non l'orgoglio, la superbia di pensare che lei ha ragione su tutto? Ma giovane, con un viso così teso, così agguerrito, io ho fatto, scusa, ma questo gruppo di sbagliati che facciamo lavora al contrario, lavora nella misericordia, più che altro nella crescita, non lavora nel dare colpe. Capirà, te può immaginare che è successo. Ah, tu non puoi capire, io non posso capire mai. E c'era pure un sacerdote lì, ha detto, io ho subito, e che hai subito mai, ho fatto, di tanto così grave per portarti qua a dire che oggi hai perdonato. No? Che hai perdonato? Dice lui, lo vedo come fatto, no? E infatti poi, fortunatamente, interviene il sacerdote, meglio di me, che gli ha detto, il perdono non ha un corso che ti fa il diplomino, incomincia da quando nasci e finisce quando muore. Siamo chiamati a perdonare senza pensare di averlo mai raggiunto, perché non è un fattore umano, gli ha detto lui, quindi te stai inventando. Meno male che il sacerdote è abbastanza romano e ha detto che te stai inventando, ma fortunatamente, ma per lei... arriva alla fine della tua vita a capire che forse ti sei avvicinato a perdonare alcune cose. Non è un fattore umano.
Se hai subito poi è così difficile da fuori.
Oltretutto faccio il teologo, mi invento una teologia mia. Credo che nel progetto di Gesù ci sia stato anche la prevedibilità di un tradimento di quel livello, no? La prevedibilità, dice, lui conosceva l'essere umano, so che mi tradiranno tanto, no? E l'aveva previsto e aveva bisogno anche di questo. Lui non aveva bisogno di saper perdonare, già lo sapeva fare, aveva bisogno di far sperimentare a loro di come si riceve, perché nessuno parla di come si riceve, tutti parlano di come si fa, no? Ma io ti ho perdonato, vi ricordate 2 anni fa quella signora qui che ha parlato, io ho perdonato mio marito, io mi alzai lì di lato, fa sì, ma dove sta lui, l'hai perdonato, non dove sta, ah no, lui sta bene dove sta, e tutti applaudi lei, ho capito, ma mi stai perdonando uno che non va più a vedere, ti sei svuotata di un qualcosa che ti ha consigliato, no? Successo un casino qua, c'era pure qualcuno che ha detto, perché tu gli hai detto così a lei?
Perdonami per la riconciliazione.
Io, sì, è l'unica volta che mi alzai e interrompi qualcuno, capirai? E ero stanco, quindi dissi qualcosa che secondo me confermo anche oggi. Questo era soltanto un delirio della persona, è spiegato male, però le lacrime confondevano. poi alla fine meno male che non è stata più chiamata, perché confonde anche le coppie, noi come coppie, no? Ma dove vogliamo arrivare? Dove vogliamo arrivare con queste lacrime? Come? Ah, sì, è morto poi? No, vabbè, noi qua non facciamo questo, qua facciamo i punti d'incontro. Un po', mi dispiace di questa volta qua.
Sì, certo.
No, mi dispiace di come è andata e mi dispiace perché alla fine poi era una nonna anche, credo, perché era grande, no?
Nonna.
No. Era madre.
Mamma, sì.
Era mamma, vabbè, era mamma, quindi era mamma, ma credo che non andava bene il messaggio così dato e ci aveva confuso un po' a tutti. Anche il sacerdote che l'ha chiamata non aveva capito di che parlava. Parlava del contrario di quello che facciamo da 20 anni qua, no?
Infatti poi ci sono stati dei problemi, scusa solo velocemente,
sì.
Dei problemi anche successivamente, perché io so di chi parliamo, successivamente dei problemi proprio per questo perdono.
Era spiegato male. Oltretutto poi in realtà pensavo che questo modo di incontrarci qua da 20 anni, prima di cui io venissi qua, c'era già prima, è soltanto per un po' apprendere come si sta accanto al coniuge, nonostante tutto. La fedeltà a tutti i costi. Detto così, la coppia va bene, ma io vengo prima di tutto quanto, devo pensare a me, anche a livello spirituale. Dimenticando che nello spirituale, da quando ti sposi, c'è pure un'altra persona, cioè diventa un po' una schizofrenia per il modo di pensare, no? Quando io dico la coppia viene prima di tutto quanto, la coppia viene prima dei genitori, viene prima dei figli, viene prima di ogni progetto, la coppia di tutto quanto, tu mi vieni a dire io ho perdonato il mio coniuge, maschio o femmina che sia, passa insieme a più che te. Ah, qua non si vede, ma è molto semplice. I confini sono rigidi, chiari e diffusi, no? L'ultimo è definita famiglia invischiata. Il termine che vi fa venire in mente di una famiglia invischiata? No? Sapete, invischiata? Famiglia? Legami? Invischiata è quando c'è quasi un attaccamento morboso, siamo tutti in rete, assomiglia a una mafia, no? C'è il capo, tutti, e si parla in questi termini. Se ho una famiglia invischiata di origine, lo sposo o la sposa che entra in contatto con l'amata o l'amato in quella famiglia è visto come un animale da abbattere, non si inserirà mai in quel legame, a meno che non è anche lui invischiato la sua famiglia. Quindi è solo in questa rete. Non è mai capitato a voi di vedere questo tipo di famiglie molto unite, tanti, tutti si vogliono bene? Esaltazione del bene,
apparentemente,
ma sembra che tutti quanti, no?
Basta che succede qualcosa, succede molto.
Allora, prima di passare ad un altro argomento, e prima di fare la piccola pausa, la famiglia cresce, nasce, si riproduce e muore. Esistono momenti di crisi che cambiano. Ciao, buongiorno. Comunque, ogni crisi implica il far fronte a situazioni di perdita e necessità di elaborare dei lutti. Allora, il lutto cos'è? Quando muore qualcuno. Il lutto non è la crisi. Quando uno dice mi sono separato e è stato come un lutto, io non so quale psicologo gli ha consigliato di dire così, ma non è un lutto la separazione, non è morto nessuno, è morto l'amore. Ma quale è morto l'amore? Se è morto l'amore non c'è mai stato. Non c'è mai stato, non muore l'amore. Perché io mai mi dimenticherò, nonostante mi può fare qualunque cosa, un figlio, no? Volergli bene, non mi dimenticherò mai. Sapete quanti genitori non vedono figli da 20 anni? Perché hanno litigato? Io dico c'è qualcosa che non va nella testa, o prendono farmaci, o sono dei borderline di alto livello, o sono dei psicotici, o sono persone da ricoverare, perché c'è qualcosa che non va, o c'è un ritardo cognitivo, perché nessun padre può fare questo, non è naturale. Le feci non si mangiano, è chiaro? Se io lo faccio sono un psicotico grave da ricovero, quindi non è naturale che io non vedo il figlio per 20 anni. Se lo faccio sono un genitore adulto che non è, sono da veramente da reparto psichiatrico del Santo Eugenio, non posso stare in giro libero così e esagero un po' i toni, eh? Quindi non è un lutto la separazione, un lutto è quando muore qualcuno, per definizione. Oggi abbiamo applicato tutto, è un lutto, no? Ho perso il lavoro attraverso un lutto. Non è morto un essere umano, quindi puoi ancora entrarci in contatto. Finché non muore qualcuno, tu ci entri in contatto. Cosa fa il genitore che perde un figlio o una figlia? L'unico modo che ha è o la fede, o il rapporto di coppia, o crea un'associazione, no? In qualche modo tira a campare. Poi sappiamo, faccio una omnibus e tiro a campare.
C'è anche il segno, però, eh?
No, no, quello che vuole fare, no, no, quello che vuole recuperare.
Recuperare, sì.
Quello che non vuole recuperare si isola e si lascia andare, morire.
Diventa anche cattivo.
Ma lascia andare, che ne so, quello che capita. No? Ci sono poi i vendicatori, i giustizieri, ci sono quelli che si suicidano, sono quelli che si lasciano morire, quelli che vanno in Svizzera a fare l'eutanasia. Tutto c'è. Ma quello che vuole recuperare c'ha solo due appigli. Uno è la coppia. E la fede, e l'altro è crea un autobus che mi dà una mano a dare il senso al lutto, che un senso non glielo dai, non glielo dai un senso, non puoi, come faccio?
Non si riempie mai la perdita, come fai a riempire quella perdita?
No, io infatti dico sempre, qui c'è una spaccatura tra me e alcuni colleghi che fanno questo tipo di servizio ai lutti gravi, di disastri, vanno a fare empatia. Io dico, scusate, lasciate spazio ai sacerdoti, lasciate spazio un po'. No, andiamo a creare empatia, ma chi te vuole là? Cioè, ho perso tutto, la casa mi è crollata, unico superstite, non capisco perché mi hanno lasciato in vita quando avrei voluto morire anch'io, tu mi parli? Il nostro lavoro è parlare. Invece sono molto d'accordo con alcuni psichiatri che vanno lì, gli danno la goccettina, no? È stordito, lo vedo più sano, un po' più rispettoso, invece che parlare di qualcosa che non comprendiamo. Infatti. Quel senso di impotenza mio, eh? Ma che comprendo? Come faccio a comprendere? A meno che anche io lì ho perso qualcuno, ma non posso fare di aiuto a te. Che facciamo? Lo sciopero sciancato? Invece un genitore adulto può far molto qua. Se io ho un papà di 80 anni, in un momento di crisi o di lutto può far molto. E allora riscopriamo il ruolo vero del nonno. Non è un babysitter, non è colui che mi va a comprare pane quando lo so scordato, non mi va a prendere figli a scuola quando non posso andare, perché poi è questo, eh? Non è un rompiscatole quando lo devo togliere da attorno a tavola, ma è colui che può, è l'unico sostegno che ho in certi momenti, nemmeno il coniuge può far tanto. Ed è una memoria storica. Piccola pausa, 2 minuti, eh? Comunque piccola barzelletta per questa mattina, c'è sta un punto.